così. Direi di sì. Posso stimolarvi a fare un pochino tutti i vini? Grazie, perfetto, possiamo iniziare. Ok. Allora, oggi quello che guardiamo è di fare un attimo il concetto, diciamo, di cosa sono i promotori e cos'è la trascrizione. Quindi, prima noi lo sappiamo benissimo perché l'abbiamo già fatto. E vabbè, sì, può darsi di sì, meglio se lo sapete già, però vediamo come abbiamo evoluto il nostro concetto di promotori dall'epoca pregenomica all'epoca postgenomica, no? Questo è solo un modo di ricordarvi quello di cui abbiamo discusso nelle lezioni precedenti. Vi ricordate che abbiamo visto diversi sistemi che sono serviti a caratterizzare il trascrittoma con metodi sia di ibridazione che di sequenza, d'accordo? Questi hanno dato come concetto, se ricordate, quella cosa che abbiamo definito pervasive transcription, cioè il fatto che abbiamo visto molta più trascrizione di quella che ci si aspettava sulla base dei geni noti e mappati, e ovviamente questi RNA che sono stati visti sono stati in via del tutto preliminare classificati come RNA correlati a geni, RNA invece completamente fuori dai geni mappati, quindi intragenici, intergenici, e poi una serie di altre classifiche, tipo per esempio RNA stabili e non stabili, cioè che vengono poi in qualche maniera utilizzati o no, RNA codificanti, non codificanti e cose di questo tipo. Tutto questo insieme di cose ha fatto ovviamente riconsiderare il problema della trascrizione. Cioè, mentre i promotori di geni noti erano stati classificati in un certo modo, è ovvio che in questo momento il problema è riuscire a capire da dove esce questa trascrizione e se i promotori di tutte queste cose che si vedono sono diversi in un qualche maniera o funzionano diversamente rispetto a quello che conosciamo. E il problema sostanzialmente cade in quella cosa che vi ho scritto qui, cioè innanzitutto c'è il primo problema di capire se le tecniche seriali, quindi sia ovviamente i microarray sia le tecniche di sequenziamento, quando sono riferite a un RNA vedono delle cose che sono dei veri trascritti o invece se vedono delle cose che possono essere per esempio degli RNA processati, degli RNA frammentati o cose di questo genere, d'accordo? E per esempio è abbastanza noto che dei trascritti a RNA, anche addirittura con il CAP, cioè addirittura con la famosa modificazione 5', che in una qualche maniera ci potrebbe rendere sicuri che siano dei veri trascritti e non dei frammenti, in realtà si sa che possono venire fuori da fenomeni abbastanza inattesi ma che sono stati descritti, come per esempio il taglio di trascritti più lunghi, oppure per esempio addirittura un fenomeno che si chiama trans-splicing, cioè la unione di due frammenti di RNA trascritti da due posti completamente diversi che vanno a essere ligati insieme per qualche strana attività della cellula, d'accordo? E quindi ci danno un'informazione che poi alla fine è un po' strana da capire, è un po' difficile da capire, e addirittura in certi organismi addirittura da RNA, da polimerizzazione dell'RNA che non è trascrizione, cioè da polimerizzazione di RNA dovuta a copiatura di altri RNA. Questa è un'attività che si chiama ovviamente RNA dependent RNA polymerase ed è un'enzima che per esempio è presente in tutti gli organismi più bassi, per esempio fino a Celorhabditis elegans è stata descritta. Nei mammiferi, nei vertebrati, questa attività non è mai stata descritta, per cui per adesso possiamo dire che non c'è, d'accordo? Però il fatto che esista in organismi inferiori fa sì che non dobbiamo escludere anche questo tipo di possibilità come produzione di RNA, d'accordo? Adesso vedremo come sono stati applicati una serie di metodi diversi proprio per cercare di accertare se questa trascrizione è vera trascrizione, cioè se sono davvero geni o se non lo sono. Ok, avevamo già visto anche come gran parte della mappatura di queste unità di trascrizione, ricordate questo acronimo TU, vuol dire Transcription Unit, cioè unità di trascrizione, viene risolta con la mappatura del 5', che è Edge, la mappatura del 3', Sage, e ovviamente le sequenze interne, ovviamente con l'RNA-seq. La definizione degli esoni ovviamente può essere fatta con Tiding Array e con RNA-seq, e adesso guardiamo un attimo l'ultimo punto che non abbiamo esaminato l'altra volta, cioè la definizione del promotore. Perché è chiaro che se un trascritto, cioè un RNA, è un prodotto vero, cioè quindi guidato in qualche maniera dalla cellula, deve avere un promotore, cioè deve avere una sequenza che in qualche maniera lo regola e lo fa produrre. Allora, solo al momento in cui noi abbiamo definito un promotore oltre al trascritto possiamo dire quello lì è veramente un gene, comunque un trascritto serio, d'accordo? Allora, quello che facciamo oggi è questo, cioè rivediamo velocemente anche a, diciamo, a vantaggio di magari coloro che sono un po' meno robusti su questa cosa qui, che cosa conosciamo adesso di promotore e trascrizione, e poi dopo vediamo come si fa a definire l'inizio della trascrizione e quindi arrivare al promotore. Guardiamo come viene affrontato il problema di localizzare i promotori genome wide e poi cerchiamo questa parte qui, mi sa che la mandiamo alla prossima lezione. Comunque, insomma, alla fine cercheremo di classificare anche questi RNA che vengono visti dagli studi di espressione totale. Ok, tutto questo è contenuto in questa review che vi ho messo nei materiali didattici, e allora partiamo innanzitutto con una diapositiva presa da un libro di base, che è l'Alberts, che fa una figura dell'organizzazione del controllo della trascrizione degli eucarioti che è fatto così. Io qui sopra vi ho solo aggiunto questa scritta qua, cioè dice quante informazioni concettuali importanti ci sono in questa figura, ce ne sono un sacco, vediamo se pian pianino riusciamo a ricostruirlo. Allora, la prima informazione importante è quella che c'è, tutti i geni ovviamente sono iniziati da un promotore, quello che chiamiamo un promotore. Promotore è una sequenza che serve a, noi diciamo di solito, a regolare la trascrizione, ma in realtà non serve a regolarla, serve a iniziarla, cioè serve a dire dov'è il punto da cui bisogna iniziare la trascrizione, d'accordo? Quindi un promotore contiene sostanzialmente delle sequenze che io chiamerei di posizione, più ancora che di inizio, d'accordo? E il secondo concetto importante è che, a differenza dei procarioti, cioè a differenza dei batteri, dove se ricordate l'inizio della trascrizione viene riconosciuta dall'RNA polimerase stessa, grazie a una sua subunità che è la sigma, e gli eucarioti, se ricordate, il riconoscimento da parte della polimerasi di questa struttura promotoriale è un riconoscimento indiretto, cioè la polimerasi di per sé non sa riconoscere le sequenze di DNA, ma riconosce la posizione grazie al fatto che riconosce delle proteine legate al promotore, quindi questo è l'altro concetto importante. Queste proteine di base, cioè quelle che stanno legate al promotore, si chiamano fattori generali di trascrizione, e è importante distinguerli da quelli che sono invece i fattori di trascrizione di tipo regolatore, che sono un'altra cosa, quindi sono i fattori che si occupano del promotore base. Questi fattori generali danno, quando legano la polimerasi, danno origine a un complesso che viene di solito indicato come PIC, che vuol dire pre-initiation complex, cioè il complesso di proteine che serve, che si posiziona al promotore prima dell'inizio, quindi questo è a posto. Allora, tutti i geni che conosciamo sono sempre, hanno un promotore, cioè hanno una sequenza lì che è abbastanza riconoscibile, che serve a fare questo lavoro. Secondo concetto è che in un gene eucariotico, e questo lo sapete bene, e questo lo si vede già in cerevisie, cioè nei primi eucarioti, ma ovviamente aumenta di complessità man mano che si sale su per la scala evolutiva fino ad arrivare ai vertebrati, d'accordo? I geni contengono delle sequenze di regolazione che possono essere, vi ricordate, in posizioni molto diverse dal gene stesso, molto diverse dal promotore, cioè possono essere sia a monte, sia a valle, sia addirittura anche dentro agli introni, per esempio, del gene, d'accordo? E con delle distanze spesso ragguardevoli. Una valutazione che si sta facendo in questi anni delle zone di regolazione, per esempio nei geni umani, dice che ci possono essere zone di regolazione anche a 100 kilobasi, quindi anche a 100.000 nucleotidi di distanza dall'inizio della trascrizione, cioè da questo punto qua, noi troviamo delle sequenze che regolano l'utilizzo di questo promotore, d'accordo? Quindi questa è la seconda, il secondo concetto importante, sequenze di regolazione sparse in giro, d'accordo? Il terzo concetto che vediamo qua sopra è che queste sequenze vengono riconosciute da proteine. Queste proteine sono delle proteine sequenza specifiche, cioè sono proteine che riconoscono ovviamente sequenze di DNA specifiche, si chiamano fattori di trascrizione, d'accordo? E legano il DNA in queste cose legando delle sequenze che d'ora in poi definiremo elementi di risposta, cioè sono delle piccole sequenze di lunghezza, di solito se ricordate dalle 4 ai 13-14 base, secondo dei fattori di trascrizione, che vengono chiamati elementi di risposta del fattore di trascrizione. E quello che vedete già qui in questa figura, se voi guardate per esempio questo pezzettino qui della figura che sto cercando con la freccia, cosa vedete? Vedete una sequenzina verde che viene chiamata sequenza di regolazione, che è legata mica da una proteina, è legata da, in questo caso da due, perché il disegno non doveva essere troppo complicato, più una proteina regolatrice che sta sopra. Allora questo di nuovo è una questione concettuale, cioè di solito negli eucarioti i fattori di trascrizione non vanno mai soli, cioè legano sempre i loro elementi di risposta in maniera che sono quasi sempre giustapposti uno con l'altro, d'accordo? E quindi negli eucarioti non si parla tanto di elementi singoli di regolazione quanto di moduli di regolazione. Là dove modulo vuol dire che ci sono 1, 2, 3 sequenzine legate da 1, 2, 3 fattori di trascrizione differenti, va bene? Quindi questo vi definisce un concetto importante, ripeto, soprattutto man mano che si sale nella scala evolutiva, si arriva verso i vertebrati, verso i mammiferi, il fatto che questi elementi di regolazione, sia visti cis, cioè visti dalla parte del DNA, sia visti trans, cioè visti dalla parte delle proteine, sono elementi compositi, questo è un concetto molto importante. Ok, l'altra cosa ancora, vedete che questa figura è piena di concetti, no? Potrebbe starci qui tutta la lezione. L'altra cosa ancora che vedete qua sopra è che queste proteine che regolano, quindi che vedono la sequenza di DNA e poi dopo regolano la trascrizione, non sono tutte binding proteins, cioè non sono tutte proteine che legano il DNA. Perché se no in questa figura noi vedremo tutti dei pallini appoggiati sulla sequenza, invece come vedete ci sono delle proteine che sono appoggiate sulle altre proteine. Concettualmente questo vuol dire che i complessi che regolano la trascrizione sono formati sia da fattori di trascrizione, cioè DNA binding proteins, sia da proteine che legano i fattori di trascrizione, che si chiamano coattivatori e corepressori. Quindi co-regolatori, ok? Proteine che non legano il DNA, ma riconoscono i fattori di trascrizione legati e in qualche maniera servono a regolare la trascrizione. Potremmo starci ancora un po', ma io cambio diapositiva, perché passo a una diapositiva che anche questo conoscete, o almeno la maggior parte di voi se la ricorda, ma così facciamo il solito piccolo ripasso. Qui c'è addirittura un mazzo di tre cose da ripassare. Allora, vi ricordate che il riconoscimento del promotore, da parte del complesso di inizio è un riconoscimento di tipo successivo. Cioè, ricordate che qua nella zona del promotore in cui c'è scritto Tata Box, fra un attimo ci discutiamo un po' su queste cose, viene riconosciuta da un primo fattore che si chiama TF2D. Vi ricordate anche la nomenclatura, no? TF sta per scritto fatto, 2 vuol dire che si riferisce alla polimerasi tipo 2 e D è perché c'è un ordinale A, B, C, D e L. Allora, il fattore TF2D è un fattore che lega la data box, o almeno comunque il promotore, d'accordo? E quindi è il primo fattore di posizione, cioè riconosce il promotore. Dopodiché vengono assemblati, come vedete, tutta una serie di altre proteine, innanzitutto la TF2A e la TF2B, che hanno delle funzioni specifiche, vedete che vengono ad assemblarsi qua sopra, d'accordo? Dopodiché in questa situazione ecco che si è creata la superficie di interazione per la RNA polimerasi 2, la quale arriva insieme a un ulteriore fattore che si chiama TF2F, si lega al complesso e questo è il complesso di preinizio inattivo, quello che sui libri di Chiesi li chiamano anche complesso chiuso, nel senso che lì non sta succedendo niente, ci sono solo le proteine legate. Questo complesso viene attivato da due ulteriori fattori che si chiamano TF2E e TF2H, uno dei quali è un elicasi, il TF2H contiene una subunità che è un elicasi, ecco che apre, lo vedete lì, forse non si vede tanto bene, ma lì c'è il DNA aperto, questo è il complesso aperto e qui inizia la polimerizzazione, quindi questa è la formazione attiva. Prima che inizi la vera e propria polimerizzazione deve succedere ancora una cosa, e cioè deve succedere la iperfosforilazione del dominio C terminale della polimerasi. La polimerasi ha una coda, che è una coda strana, molto strana, è costituita da una ripetizione n volte, dipende dagli organismi, di un eptapeptide in cui ci sono praticamente solo serine e treonine. E queste vengono iperfosforilate da una chinasi che è contenuta dentro al TF2A. Una volta che questo è fosforilato, come vedete, la coda dissocia da tutto il resto e quindi la polimerasi può sganciarsi dal promotore. È ovvio che finché questa coda è agganciata lì, la polimerasi non può procedere, d'accordo? E quindi il complesso è aperto ma non può andare a trascrivere, d'accordo? Quando questa viene iperfosforilata, questa si sgancia e quindi la polimerasi inizia a trasportare. Okay? Non guardatemi così perché sono preoccupato, dovreste sapere. Ok, allora, tutte queste proteine sono tutte legate lì, vedete, questi sono tutti i fattori di inizio, RNA polimerasi, negli eucarioti è composta da 12 subunità. La TF2D, che la TBP sarebbe la proteina che lega la cosiddetta tata, la sequenza tata, che però di fatto fa parte della TF2D. E queste non è che dobbiamo saperle a memoria, ma solo per dirvi quante proteine si sono implicate con quanti tipi di attività. Anche queste le dovreste conoscere tutte, ma ve lo leggete un attimo e vedete bene questa cosa. Allora, il ruolo centrale in tutta la vicenda è giocato da questa TF2D, che come vedete è composta di 12 subunità più la data binding protein, in tutto fanno 13, quindi un fattore complicato, 13 subunità in tutto. Perché deve essere così complicato questo fattore? È il fattore principale dell'atto del riconoscere il promotore. Senza quella roba lì l'RNA polimerasi non sa dove andare. Perché è così complesso? Cioè, perché è formato da tante proteine così? Perché ha un'azione tipo multiplo. Cioè, avete capito, nei batteri, dicevamo, il riconoscimento è fatto dalla sigma, infatti ce n'è una sola, sì, una proteina monomerica, vede, se vi ricordate, quelle sequenzine che si chiamano meno 10, meno 35. Si appiccica e tutto funziona. Ed è una proteina singola. Qui se ce ne sono 13 vuol dire che c'è qualcosa di più complicato. E difatti, se noi andiamo a vedere come è fatto un promotore eucariotico, scopriamo che non c'è un singolo box di sequenza, ma ce ne sono tanti. Cioè, noi facciamo la media, questo qui è un promotore medio, irreale, non esiste un promotore fatto così, ma la media di tutto quello che sappiamo sui promotori, ed è quello che voi trovate su un libro di testo. Infatti io l'ho chiamato The Textbook Promoter, perché probabilmente serve solo a fare promotore per il libro di testo, questo non esiste in natura. Ed è, come vedete, definisce un po' di cose che dobbiamo sapere. Scusate, ci perdo un po' di tempo, ma perché queste cose qui bisogna saperle bene. Allora, innanzitutto incominciate a essere sempre certi di cosa andate a vedere quando vedete uno schema di gene. La prima cosa che si va a vedere è la frecciolina, che vuol dire che il gene inizia di lì, la trascrizione inizia di lì, quindi TSS, Transcription Starts Right. Noi ci aspettiamo ovviamente a valle di avere le sequenze che saranno nell'RNA e a monte le sequenze regolatrici. Non è proprio così così così, perché come vedete alcune delle sequenze di posizione ci sono fino più o meno in posizione, vedete, più 32, più di lì. Allora, cosa sono questi elementi? Uno lo conoscete benissimo, è Datavox. Questo qui è stato il primo elemento riconosciuto storicamente nei promotori degli eucarioti, e fra un po' capirete perché è stato il primo e per un lungo tempo anche l'unico. Dopodiché c'è, come detto, un elemento che viene chiamato l'iniziatore, che praticamente è proprio sovrapposto al punto di inizio della trascrizione, la cui sequenza di consenso è quella che vedete qua sotto, dove c'è scritto N vuol dire qualsiasi nucleotide. E poi c'è un elemento DPE, che vuol dire Downstream Promoter Element, che è questo, e qua sopra c'è un elemento che si chiama BRE, che vuol dire TF2B Responsive Element, B Responsive Element, che ha questo tipo di sequenza come consenso. Allora cerchiamo di capire, se mi permettete, un attimo anche proprio come li hanno trovati, perché insegna delle cose. Allora, se avete pazienza, vi vado pianino e vi cerco di spiegare come hanno trovato questi elementi, perché poi tanto è un paradigma, tutte le volte si cercano elementi di sequenza, si fa più o meno la stessa cosa. Allora, voi come sapete, la maniera più normale per trovare un elemento, una sequenza che lega molte cose, è quella di fare un lavoro di tipo bioinformatico. Cioè si prendono semplicemente le sequenze di tot geni su cui si sa che per esempio una certa proteina si lega, si sa che sono regolati da certa proteina, si allineano, cioè si mettono uno davanti all'altro, si spostano uno con l'altro fino a quando si trova il migliore allineamento possibile, e dopodiché si calcolano le frequenze di posizione. Ok? Cioè voi immaginate che io abbia trovato, per esempio, non so, questo è un esempio irreale di cosa, ho trovato tot geni che hanno un certo tipo di regolazione, gli faccio questo lavoretto di scorrerli fino a quando trovo più o meno l'allineamento migliore. Può essere anche un allineamento funzionale, se io so per esempio che dov'è il punto di inizio della trascrizione, posso allinearli tutti secondo l'inizio della trascrizione, quindi una scelta che facciamo noi. E a questo punto cosa facciamo? Le contiamo a colonne, per cui costruiamo quello che si chiama matrice, d'accordo? Questa roba qui si chiama matrice, dove mettiamo le quattro basi. Mettiamole, questo qui lo fa la team di informatica, sì. Facciamo le varie cose, scusa, ci sono anche persone che non hanno fatto, andiamo avanti. Sono le posizioni, sono le percentuali di volte in cui si trova una certa lettera nella posizione, d'accordo? Per cui da qui viene fuori quello che viene chiamata sequenza consenso, che è la sequenza irreale, che è la media di tutte le varie situazioni. D'accordo, va bene. Allora, qui ci trovate delle lettere un po' strane. Ci trovate, vedete, scritto A, T, poi c'è una W, una S, una T, che sono cose un po' strane, N, no, la T non è strana. Allora, N vuol dire ovviamente qualunque nucleotide, qui si vede, sono 25 ciascuno, più o meno, quindi è ovvio che non c'è preferenza. Quando voi vedete queste letterine qui, c'è un vocabolario su queste lettere qui, che è questo. Queste qui ve le ho nascoste perché sono le A, C, T, G e U, quelle lì sappiamo. Quando voi vedete queste, vedete, W vuol dire A o T, R vuol dire A o G, eccetera, eccetera. E quindi ci sono questi vari simboli, N vuol dire ovviamente qualsiasi cosa, e quindi noi le rappresentiamo con questo dizionario. C'è una logica in questo dizionario, nel senso che, per esempio, queste tre qui, non me le ricordo tutte, ma per esempio questa qui che è C, G o T, l'hanno chiamata non A, quindi non A è B. E vabbè, questa è la logica in cui l'hanno costruita. Questa qui A, C o T, non G, quindi H. Queste qui non me le ricordo più, ma queste qui purine, credo, pirimidine. Questa è purina. Questa è pirimidina, senz'altro. Questa non l'ho capito da dove derivano. Come qui, questa qui è la D. Ok? Allora, la tappa, per esempio, è stata localizzata proprio in quella maniera lì, cioè questo elementino che tu di solito è l'unico che inserisci in tanto. Guarda lì. Piace. E questo qui è stato localizzato esattamente in quel modo lì, cioè mettendo insieme tutti i geni di cui si conosceva la transcription start insight, si mettono allineati. Questo qui è un lavoro, per esempio, da cui è stato fatto una cosa un pochettino diversa ancora, cioè invece di andare a allineare le regioni di inizio dei geni, quello che hanno fatto sono andati a calcolare le frequenze di tutte le parole. È una cosa un po' strana, no? Ma ai bioinformatici piace molto giocare in questo modo. Cioè loro, capite, no? Otto lettere, per esempio, in questo caso, otto lettere n elevato a 8 danno un certo numero di combinazioni. Loro sono andati a calcolare in tutto il genoma la frequenza di ciascuna di queste non so quante migliaia di parole possibili e hanno notato che vicino ai promotori alcune sono molto più frequenti. Cioè che nei promotori c'è una over representation di certe parole e ne hanno identificate parecchie, d'accordo, ma se voi vedete tra queste c'è ovviamente anche la data, che sono le otto parole sfasate che contengono il motivo data, d'accordo? E questo qui ha generato un consenso che è questo qui, vedete? Cioè loro, questa è la frequenza con cui lo trovano, vedete, questa qui è la sequenza trovata 462 volte, questa è la sequenza trovata 349 e di seguito. Questo è un lavoro proprio di tipo bioinformatico puro, non si sono neanche chiesti se queste sono funzionali o no, semplicemente l'hanno esplorato, questo è davvero finito. Okay. Poi abbiamo mille prove che queste sequenze legano la data, legano la chiamata TF2D, quindi non c'è problema. No, non posso rispondere a questa domanda. Ok. Allora, questa è la storiella. Il data è antico, molto trovato. Avete visto anche, scusate, che il consenso è molto fisso, quindi si riconosce anche a occhio. Cioè se uno sa più o meno come è posizionato il genere, la data la vede. Cioè è molto consenso, molto forte. Invece il secondo elemento, cioè questo initiator, INR, quello che sta a cavallo della transcription start insight, è molto meno definito. Ill-defined in inglese vuol dire definito male. E questo è stato definito un po' con la bioinformatica, ma anche con degli studi di tipo funzionale. Questo lavoro qui non lo guardiamo assolutamente, ma vi faccio solo vedere velocemente. Bioinformaticamente era stata trovata questa sequenza qui, vedete che è molto poco definita, perché qui ci sono due possibilità, qui ce ne sono due. Qui c'è una A fissa, qui c'è N, quindi qualsiasi cosa, qui c'è una T preferita sulla A e poi di nuovo due possibilità, perché è molto variabile. Con questa sequenza, per esempio, voi guardate, la sequenza non la trovate, no, ovvio, molto troppo variabile. Vedete, questa è la matrice che definisce le posizioni. E questo l'hanno identificato bene dal punto di vista funzionale facendo un altro mestiere, cioè loro hanno... C'è stato un gruppo di ricercatori che ha espresso alcune componenti della TF2D. Vi ricordate, la TF2D è quella che lega questi promotori, fatto da 13 subunità. Loro hanno espresso queste subunità singole ricombinanti e poi gli hanno fatto pescare il DNA preferito in mezzo dei DNA randomizzati. Cioè praticamente loro hanno fatto in modo che queste proteine scegliessero il DNA che preferivano in un sistemino di cromatografia, e con questo hanno trovato praticamente la stessa sequenza, questo è stato confermato, nello stesso modo, eh? Con lo stesso tipo di approccio è stato trovato anche questa DPE che vi dicevo prima, lavorando sostanzialmente in drosofila, perché nei vertebrati si vede molto di meno, però si vede come sequenza molto di meno, però in drosofila si vede molto bene. E come vedete, questo lavoro che era stato fatto in drosofila già definiva un concetto importante, ho messo questa diapositiva apposta, perché questi elementi di sequenza che abbiamo definito fin qui, TATA, INR, qui è rappresentato solo dalla freccia, e DPE, possono essere o non essere presenti in diversi promotori. E questa figura ve lo fa vedere molto bene. Per esempio, guardando il genoma di drosofila, voi vedete che ci sono il 29% dei promotori hanno la TATA e l'INR, ma non hanno DPE. Il 26% non hanno TATA, ma hanno INR e DPE. Il 14% hanno tutti e tre e il 31% ha solo l'INR. Quindi, come vedete, questi elementi vengono giocati in maniera variabile nei diversi promotori. Probabilmente riflette anche la forza diversa di questi promotori. È possibile che quelli che hanno tutti gli elementi siano più forti come promotori rispetto agli altri. Questa situazione riflette il fatto che è stato visto in vari tipi di studi che questi elementi vengono legati dalla stessa proteina. Cioè, se vedete, questa qui è una rappresentazione della TF2D, quelle proteine lì sono le varie subunità della TF2D, e come vedete, per esempio, la subunità 250-150 sono ovviamente i pesi molecolari, lega INR, e la TBP lega la TATA. Allora, i promotori che hanno, per esempio, TATA e INR, evidentemente fanno questo tipo di contatto. I promotori che non hanno TATA, che vedete qui a destra, legano attraverso queste subunità INR, attraverso la subunità 40 DPE. E quindi la proteina semplicemente è una proteina multifunzionale, vede alcuni elementi. Ok, l'ultimo elemento di cui non abbiamo ancora parlato è quello che era definito BRE, che sta a monte ancora, quello più a monte ancora. Questo qui è impossibile da vedere dal punto di vista bioinformatico, cioè potete provare a allinearlo 1000 volte, 10.000 promotori non lo vedete mai, e l'hanno definito invece con la cristallografia. Cioè è stato cristallizzato un complesso che contiene, voi state facendo strutturisti anche, no? Non ancora, prossimo semestre? Vabbè, qualcosa comunque ne capite, e questa qui è il DNA, giallo e blu, e questi qui sono rispettivamente questo pezzo di proteina qui rossa è la TBP, cioè la TATA Binding Protein. E questa proteina verde qua, che vedete qua, è un pezzo della TF2B. La TF2B interagisce molto profondamente proteina-proteina con la TBP, quindi si lega in quella maniera lì sul modello. Però, come vedete, contatta il DNA sia qua che qua, cioè sia upstream che downstream. Upstream, come vedete, è mentre downstream è un contatto che sembra legato sostanzialmente al solco minore, quindi probabilmente non c'è specificità. Se voi guardate nel modello si vede invece questa elica qua che entra dentro un solco maggiore, quindi è possibile che questo pezzo della proteina veda, cioè contatti, d'accordo, le basi del DNA. E facendo un modello di interazione, queste cose le avete mai viste? No, fantastico, così vi insegno delle cose. Questo è un modo che usano abbastanza tanto gli strutturisti, lo vedrete nel prossimo semestre, per rappresentare le interazioni proteina-DNA. Cioè loro mettono il DNA, come ovviamente non ha eliche, se no si capisce più niente. Cioè lo mettono come due strand. Vedete che qui c'è il 5' e là c'è il 3'. Queste qui sono le basi, quindi le si leggono, d'accordo? Si può leggere la sequenza, per esempio, la vedete? E queste qui sarebbero le coppie di basi, no? Queste robe piatte che si vedono. Okay. Allora, queste sono le posizioni, chiaramente. rispetto a TSS, rispetto al transcription standard. E poi qua sopra mettono, usando un codice colore, mettono le proteine, gli aminoacidi delle proteine. Mi è caduto un pannello che si è spaccato di nuovo. Dicevo, mettono le posizioni degli aminoacidi della proteina che interagiscono su quella base lì. Quindi se voi leggete, per esempio, qua sopra c'è scritto, non so, P289, cosa vuol dire? Vuol dire che la prolina è in posizione 289, questa qui viola è la data binding protein, TBP. Tocca queste basi qui, la 31 e la 32. Queste sono derivate ovviamente dal modello, ovvio, del cristallografico. Non so, quando vedete, non so, valina, vedete, V259, vuol dire la valina 259 tocca queste due basi qua, 29 prima, 28 prima, di scorrere, così uno riesce a mappare tutte le interazioni che ha visto nel modello su una cosa bidimensionale. Allora, qui vedete in violetto tutte le interazioni della TBP, che come vedete sono abbastanza tante, mentre queste qui in verde sono quelle, appunto, anche qua, sono quelle della BRE. Vedete, eccolo qui l'elemento che stavamo studiando prima, BRE, cioè B response element. Come vedete le interazioni sono molto molto poche, rispetto alla densità di interazioni di una TBP si vedono molto bene. E se notate, molti di questi aminoacidi in realtà interagiscono su cose non specifiche, per esempio sui fosfati. È chiaro che un'interazione sui fosfati è di tipo non specifico, e le uniche interazioni specifiche che ci sono queste, cioè questa valina qui, 283, che vede questa coppia GC qua sopra, e questa R, cioè arginina 286, che attraverso un atomo, una molecola di acqua, vede la 38 e la 37. Ora, se voi guardate questa mappa, capite bene come dal punto di vista bioinformatico non saremmo mai riusciti a trovare quella sequenza lì, perché sono tre interazioni su tre basi sparse lontane una dall'altra. Quindi chiaramente questa è un'interazione che è probabilmente in parte sequenza specifica, ma molto molto relativa.
Dica. Ma la BRE è in questa rappresentazione che abbiamo visto che è subito a monte della
sì.
Non per forza è
così. No, per forza, perché l'interazione principale è tra la PF2B e la TBB, quindi l'interazione tipo proteina-proteina.
Quindi prendete il massimo se c'è.
Assolutamente. E neanche per via biochimica, nel senso che se voi prendete la TF2B ricombinante e il DNA non si legano, neanche a piangere. Si legano se sono in complesso ternario, cioè TBP più TF2B più DNA. Allora lì si legano. Da un punto di vista concettuale è come se la TF2B aggiungesse alcune interazioni rispetto alla TBP. Comunque, era solo per il motivo per cui vi ho raccontato nel dettaglio tutta questa roba qui, non è tanto perché dobbiamo studiare l'interazione al promotore, ma era per farvi vedere i modi diversi con cui si arriva ad avere una nozione. Alcune cose si fanno molto evidentemente con la bioinformatica, altre richiedono la biochimica, altre ancora richiedono i modelli di cristallografia. Ok, torniamo alla figura di partenza. Per aggiungere qualche cosa, cioè vedete che vi ho aggiunto alcune cose che prima avevo solo enunciato, cioè che appunto i moduli sono di tipo regolatorio, i fattori sono più complessi che fattori singoli, e soprattutto quello che volevo aggiungere alla fine è questo, cioè che il nostro genoma codifica qualcosa come da 1700-1900 fattori di trascrizione differenti, che sono, come potete immaginare, tanti, e quindi vuol dire che ci sono in giro per il nostro DNA, ci sono un numero sterminato di elementi che interagiscono con questi fattori di trascrizione, e questo è solo per suggerirvi il fatto che una delle più grosse sfide su cui si sta lavorando in questi anni è proprio quella di mappare tutte queste interazioni tra proteine e DNA, di cui per adesso ne conosciamo se non un centinaio. Quindi siamo molto indietro. Ok, i fattori di trascrizione quindi sono proteine che sono composte, se vi ricordate, di un dominio che noi chiamiamo DBD, cioè DNA Binding Domain, che è quello sequenza specifico, d'accordo? E di un dominio di attivazione o di transattivazione, i due termini vengono utilizzati in maniera intercambiabile in letteratura. E questi fattori hanno la caratteristica, due caratteristiche importanti. La prima, che il fatto semplice di legare il DNA non vuol dire niente dal punto di vista funzionale. Cioè, se noi prendiamo un fattore di trascrizione, gli togliamo il dominio di transattivazione, questo continua a legare il DNA, ma però non succede niente. D'accordo? Secondo concetto è che il DBD e il dominio di transattivazione funzionano indipendentemente uno dall'altro. La letteratura sono piene di esperimenti, noi li chiamiamo di swapping domain, in cui si scambiano i domini che derivano da un fattore di trascrizione e si scambiano con il dominio che lega il DNA di un altro fattore di trascrizione e le proteine continuano a funzionare tranquillamente. L'unica specificità è data dal dominio di legame al DNA. E se vi ricordate come fanno, è l'ultima diapositiva di ripasso, dicevo, come fanno gli elementi di regolazione che stanno distanti, lo schema che abbiamo visto prima, a regolare la funzione del promotore? Se ricordate, è perché si formano dei loops, cioè delle anse nella cromatina, che rendono possibile il contatto a distanza tra le regioni di regolazione e il promotore. Questi fattori di trascrizione, che vedete legati ai loro elementi di risposta, hanno tre azioni. La prima è quella di posizionare correttamente la polimerasi attraverso una doppia interazione proteina-proteina tra il dominio di attivazione della trascrizione, una proteina molto grossa che si chiama mediatore, e i fattori basali, ok? Quindi posizionamento. Uno. Secondo, contattano, sempre con lo stesso dominio di transattivazione, contattano delle proteine, si chiama CRC. CRC sta per, lo vedete lì, Chromatin Remodeling Complex, cioè proteine che fanno come mestiere, sono degli enzimi ATP dipendenti che come mestiere svolgono la cromatina, ok? La aprono, cioè interagiscono con i nucleosomi e li spostano, ok? Terzo fatto, quel che qui è scritto sul 2, è sempre interazione proteina-proteina tra il dominio di transattivazione e qui c'è scritto HAT, che vuol dire istona acetiltrasferasi, ma è solo un archetipo di enzimi che modificano gli istoni, d'accordo? E li rendono meno stabili sul DNA. Quindi combinando l'azione sulla cromatina con l'azione di posizionamento, il risultato si attiva. Quindi avevamo studiato questa sequenza di attività: se un gene dorme, a un certo punto un fattore di trascrizione lo può svegliare facendo questa sequenza, cioè la proteina di attivazione riconosce una sequenza sul DNA, ci si lega, recluta le famose cose che abbiamo visto prima, libera il promotore perché si svolge tutta via la cromatina di lì sopra, d'accordo? E fine, interagisce col mediatore che posiziona il complesso di trascrizione iniziale. D'accordo? Quindi una cosa molto banale fatta in step-ups. Questo era in epoca pregenomica. Adesso andiamo nell'epoca genomica. Vado ancora un po' avanti perché è presticello. Allora, questo concetto del textbook promoter è stato un pochettino messo in crisi dalle analisi di tipo genomico, nel senso che quando hanno incominciato a fare i vari studi che abbiamo visto con la CAGE, con l'RNA-seq, eccetera, eccetera, e quindi hanno incominciato a mappare i transcription starting site in maniera molto precisa, è venuto fuori qualche cosa di un po' diverso. Per esempio, una cosa molto diversa che è saltata fuori è che questo promotore textbook che abbiamo studiato un attimo fa, con la data DNR, in realtà è un promotore raro. Cioè, di tutti i promotori che sono stati visti in questa maniera, qui vedete che addirittura solo il 17% di questi promotori qua è del tipo textbook, cioè ha una data oppure un INR. Allora, una prima domanda potrebbe essere: perché ci eravamo lasciati fregare così prima? Cioè, perché i ricercatori non erano mica scelti, che hanno lavorato dal 1980 fino all'epoca genomica, hanno scritto dei libri pieni di tante nozze e si sono persi completamente il resto degli 83% dei promotori. Il motivo è semplicemente che questi qui, l'83% che resta, che sono quasi tutti caratterizzati da avere delle cosiddette isole CPG, cioè delle zone semplicemente molto ricche in CG, e basta, d'accordo? Sono promotori difficili da studiare, fra un attimo capite perché. Queste le salto tutte a pie pari perché non ci voglio dire. Vi faccio vedere innanzitutto come sono state ottenute le informazioni sui promotori, così pian pianino le vediamo. Allora, vi faccio vedere alcune, questo qui non è un lavoro, vedete che manca la targhetta di lavoro da assegnare, ve lo guardiamo solo e basta, cioè, il vostro studio di questo lavoro dovrà essere soltanto le diapositive che vediamo. Faccio vedere un lavoro perché è esemplificativo, cioè questo è una delle approcci che sono stati usati per mappare i promotori, genome-wide. E quello che loro hanno fatto è stato un approccio diverso da tutti quelli visti fino adesso, cioè invece di andare a guardare le sequenze o di andare a vedere i trascritti, cose di questo genere, loro sono andati a vedere i punti in cui si lega il complesso di base, che in fondo è una cosa molto semplice. Quindi quello che loro hanno fatto è semplicemente di pensare, se c'è un promotore evidentemente si legano delle proteine, e utilizzare il protocollo che abbiamo studiato l'altra volta, cioè il famoso CIP-CIP o CIP-ON-CIP che abbiamo definito l'altra volta. Quindi immunoprecipitazione della cromatina con un anticorpo specifico per delle proteine basali, e poi loro non hanno fatto una sequenza di questo DNA legato, ma l'hanno messo su un timing array, che l'altro anche ha. Anche perché questo lavoro deve essere del 2005-2006, quindi ovviamente non avevano ancora la sequenza. Lo schema, scusate. E non funziona più. Sì, questo è stato fatto dentro a... Questo lavoro è stato fatto come parte di un progetto molto grosso che è in corso ancora adesso, che si chiama il progetto ENCODE, che ovviamente è finanziato un po' come è stato finanziato il progetto del genoma umano, diciamo, per intenderci, che si prefigge come scopo di fare una caratterizzazione funzionale di tutto il genoma umano, che è una cosa molto ambiziosa. Questo qui è sostanzialmente si riferisce all'1% del genoma umano, quindi una frazione piccolina, che è stato appunto coperto con un tiling array proprio per fare questo tipo di studio. Allora, loro per identificare questi famosi promotori hanno fatto una doppia chromatin immunoprecipitation con l'RNA polimerasi 2, che è uguale a quella che abbiamo visto la scorsa lezione, polimerasi 2 attivata quindi con la fosforilazione, e una delle TAF, cioè una delle subunità della TF2D, si chiama TAF1. Comunque, totale, lo schema è quello che abbiamo già studiato l'altra volta. Le cellule vengono ovviamente cross-linkate con formaldeide, sonicate, quindi pezzettini di cromatina con i loro fattori legati, d'accordo? A questo punto ci sono andati su con un anticorpo anti-RNA polimerasi, o quella barra lì, leggete O, oppure con un anticorpo anti-TAF1, ok? Immunoprecipitato. Parte del DNA non è stato immunoprecipitato, quindi il DNA totale. Questo è marcato col verde, questo è marcato col rosso. Quindi noi per ogni pezzettino di gene di localizzazione misuriamo il confronto tra rosso e verde. Questo qui ovviamente viene ibridato su questo array che è un tiling array genomico, quindi l'1% del genoma. Quindi che cosa si vede? Si vede che se ci sono delle zone legate ai nostri fattori famosi, ovviamente avranno una quantità maggiore di rosso rispetto al verde, e viceversa, ok? Quindi viene misurato il rapporto tra questi due fluorescenti. Ok, i risultati ottenuti sono stati mappati sul genoma, cioè su quella porzione di genoma, e questa figura qui, che era il pezzo della figura 1 del lavoro, mi serve per introdurvi a quello che oggi viene chiamato la mappatura, viene chiamato sostanzialmente l'annotazione genomica. Cioè adesso in giro per il mondo ci sono una serie di computer che tengono le informazioni genomiche e che ovviamente hanno sviluppato dei sistemi con cui voi potete accedere a queste informazioni. È chiaro che man mano che le informazioni aumentano diventa sempre più complicato accedere correttamente alle informazioni, e adesso c'è una sorta di consenso sul fatto di rappresentarle in questa maniera qui. Vi spiego come funziona. Cioè, questi sistemi di accesso all'informazione vengono chiamati ovviamente browser genomici, cioè sono sistemi che permettono di fare una scansione di tutta l'informazione basata sul genoma stesso, d'accordo? E queste qui sono praticamente, contengono in qualche maniera in riassunto tutte le informazioni che ci sono su ogni segmento del genoma, d'accordo? Che vengono chiamate ovviamente annotazioni genomiche, vengono messe in un formato parallelo, cioè in pratica, adesso possiamo poi anche andare a vedere un attimo questo se volete, ma prima vi faccio vedere la spiegazione. Cioè vuol dire che quando voi immaginate che state studiando il vostro 1% del genoma, avete fatto appunto l'esperimento per esempio di localizzazione della polimerasi e quindi avete un istogramma. Questa è la posizione sul genoma, questa qui è la frequenza con cui vedete il vostro pirillo acceso, ok? E quindi avete una serie, queste sono già annotazioni, questa annotazione sarà presente nella POL 2. A questo punto voi avrete, se rifate l'esperimento con un altro sistema, fate per esempio, che ne so, andate a cercare dove ci sono le data box, per dire, fate una banalissima esplorazione bioinformatica e mappate tutto dove vedete le data box, ci sono questi pirilli gialli che vedete sopra, quindi aggiungete un'informazione sempre sullo stesso grafo. Poi dopodiché siete andati per esempio a misurare i trascritti, avete fatto, non so, per esempio un RNA-seq o avete fatto un tiling array, qualsiasi cosa, avete queste informazioni, la mappate di nuovo sempre nello stesso modo, d'accordo? Questa era solo per spiegarvi come viene costruito il browser. Cioè, il browser viene fatto a strati successivi in modo da alla fine di arrivare su una nota in cui per ogni posizione del genoma voi avete l'accumulo di tutte le informazioni che state registrando. Possiamo andare a vedere, poi facciamo un attimo di intervallo, possiamo vedere se riusciamo a collegarci su questo, ma non credo che non c'era la rete, ma neanche la mia, neanche Wi-Fi.
Non lo so, su...
Ah, ma forse devo leggere. Cioè, bisogna registrarsi, solo che non so. Aspetta, secondo solo. Magari mi devo solo registrare, sai? Perché vedi che mi chiede la finestrella. Vabbè, questo qui è, scusate, ce l'abbiamo fatta, poi mi fermo. Cioè, questo qui è un browser che è molto usato in questo momento, che è quello dell'UCSC, cioè l'Università California Santa Cruz, che è uno di quelli che ha fatto la raccolta intelligente di queste robe qui. Vedete, questa qui è la pagina principale dell'Homo Sapiens, d'accordo? Nel quale voi entrate ovviamente con delle finestrelle, quindi potete scegliere le varie posizioni, i vari organismi, eccetera, eccetera. Ovviamente vi dà un'informazione sull'assemblamento a cui si riferisce. E chi ha fatto bioinformatica magari queste cose le sa di più, chi non l'ha fatta magari un po' di meno. Non so, voi bioinformatici avete fatto un po' di bioinformatica nel triennio? Nulla, nulla, nulla. Vero? Pochino? poca roba. Questi qui sono gli assemblaggi, perché ogni tanto c'è qualcuno che rivede la sequenza dei genomi e quindi rilascia un nuovo assemblaggio. Io per esempio ho lavorato fino adesso con l'HG18, vedo che sto registrando che adesso è stato rilasciato il 19. Queste sono le posizioni cromosomali e questo, su questa finestra si entra con un gene, per cui voi suggeritemi un gene, datemi un gene. Beta T. Non so se entra così, proviamo. Non resale. Scegliamo beta actin, questo qui andrà bene sicuramente, cioè vi dà tutti quelli che marciano con beta actin. Ecco, vedete che questo è il browser. Cioè, lo sembra molto difficile da capire, però in realtà non è così difficile. Qui vi dà una scatola, questo è il cromosoma. Scrivono il cromosoma 7 e poi vi mette il pallino, vedete il rosso dove siete. Poi vi dà le sequenze che sono disponibili in banca dati degli RNA messaggeri. Questi sono gli esoni e gli introni dei vari RNA che sono stati disponibili. Questi sono i cosiddetti RefSeq genes, cioè sono quelli controllati sperimentalmente. Questi sono un'altra banca dati di messaggeri umani. Queste sono la banca delle EST. Innanzitutto dove avete delle barre nere vuol dire che sono rappresentati dentro a cloni EST e via discorrendo, d'accordo? Questa è la comparazione di omologia con scimmia rhesus, mouse, dog, elephant, opossum, chicken, eccetera, eccetera. Quindi vi dà subito, vedete, la comparazione di omologia a occhio, lo vedete subito qual è la zona conservata, quali sono le zone non conservate e via discorrendo. Non voglio adesso fare la lezione, ma era per dirvi com'è fatto un'annotazione genomica sui browser moderni. Poi qui avete le scelte, potete mettere probabilmente altre 13.000 informazioni differenti mappate nello stesso modo. Qui potete anche scegliere la finestra, vedete, se voi fate per esempio un zoom out di 3 volte, cosa fa? Vuol dire che questo vi prende una finestra più grande di 3 volte, per cui vedete il gene è diventato più piccolo. Ovviamente però spuntano altri geni, è ovvio, perché a sinistra e a destra ci saranno delle altre cose. Zoomate ancora di più fuori e avete una visione molto più elevata del genoma, vedete qui compaiono altri geni, altre cose, a sinistra e a destra. Tra l'altro vi faccio solo notare una cosa, se voi guardate sugli allineamenti multipli degli organismi, per esempio si capisce subito che le zone codificanti sono molto conservate. Le zone non codificanti perdono quasi completamente, è logico, no? Perché la conservazione riguarda. Vabbè, poi ve le cercate voi. Facciamo un attimo di pausa. Dica. Sì.